Sabato festa sorpresa per mio marito, saremo in Val di Blegno, festeggeremo veramente alla grande, facci fratonda, non possiamo dire chi firma il messaggio, altrimenti scopre quello che stiamo tramando per lui. Grazie. Allora, dobbiamo veramente andare in questo inizio di mille storie di martedì 19 di marzo, dobbiamo andare veramente coi piedi di piombo, perché sennò roviniamo la sorpresa.
Sì, stiamo ricevendo dei messaggi criptati, Axel Belloni, buongiorno.
Buongiorno Alice.
Li stiamo ricevendo allo 076 321 1113 con la parola chiave mille storie e sono, è quello che vi abbiamo chiesto di dirci. Per cosa vi rallegrate? Che cos'è quella luce davanti che cantano i Coldplay nella sigla? Che cosa avete di bello davanti? Perché viviamo, siamo felici anche nella quotidianità. Però quelle cose che ci aspettano davanti, quella Vorfreude, la pre-gioia, come c'è cioè questa parola perfetta in tedesco.
Quelle cose che non vedete l'ora di fare, di vivere e che avete lì nel vostro mirino, perché ogni giorno che passa è un giorno in meno che vi permette di avvicinarvi a quella cosa, a quell'evento che non vedete l'ora di vivere. Ve lo chiediamo allo 076 321 1113 che è il nostro numero di WhatsApp. Noi ringraziamo Giuseppe Loi alla regia tecnica che ha regolato anche un po' i microfoni mentre io spostavo gli sgabelli semplicemente perché scricchiolavano, quindi non volevo che ad ogni movimento scricchiolasse e poi desse fastidio.
Io mi immagino le persone che ci guardano anche su RSI la 2 dico ma questo riesce a stare fermo? Allora la notizia è che Axel Belloni non riesce mai a stare fermo, quindi questa è la prima notizia. Non prendiamo scuse che siano gli sgabelli.
È vero, non è colpa degli sgabelli, è colpa mia.
Però sarà qui con noi fino alle 11.45, staremo qui con voi. Viaggeremo, faremo un bel viaggio oggi, quindi state con noi, iniziamo.
Papà, se vogliamo farlo correre non dovremmo assumere un addestratore.
Baccarospa, tutto quello che c'è da sapere io l'ho imparato dall'uomo che sussurrava ai cavalli. Ora il sussurrio vero e proprio.
Quando inizio la corsa, corri più che puoi.
Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Ecco, l'indizio è sono i cavalli, l'avete capito? Era una frase presa dai Simpson che facevano una sorta di parodia dell'uomo che sussurrava ai cavalli. Devo dire che anch'io ho un po' una versione per questo film, molti lo amano, mia mamma è la prima che lo ama, film con Robert Redford, l'ho visto 422 volte, forse è per questo che non lo posso più vedere.
Che poi viene da un libro, in realtà, invece io lo amo, non sapevo tu avessi una versione, ma io lo amo, un libro che... Tu sai quante pagine ha quel libro?
Nessuna idea.
Io lo so, 491.
Ok.
Lo so perché, tra l'altro, mi sento invecchiata perché racconto il mio aneddoto. Questo forse tu lo sai, ma l'ascolto magari no. A me è capitato di leggere più e più e più volte questo libro perché in occasione di un ritiro con una squadra di basket eravamo in stanza insieme, siamo stati via 2 settimane e io ricordo ancora di aver letto questo libro innumerevoli volte e so ancora oggi che è di 491 pagine. Saprei anche raccontarti di più se non avessi la memoria di Topo Gigio, quindi mi viene voglia di in realtà di rileggerle tutte queste pagine.
La mia memoria di Topo Gigio, per tornare al film, mi faceva dimenticare che c'era una giovanissima Scarlett Johansson nel film, che era la protagonista bambina di questo film. Era anche una storia un po' drammatica e di questo addestratore, allevatore di cavalli, appunto Robert Redford, che era una sorta di mago, insomma, sì. Sussurrava i cavalli e poi li faceva riprendere anche da dei traumi.
Sì, esatto, traumi. È una bella storia, secondo me. Devi anche te ridarle una possibilità a questo film, perché
adulto,
davvero...
Da adulto ridarò una possibilità all'uomo che sussurrava i cavalli.
Le ripartenze, poi è storia di cavalli, gli animali, ecco. Andiamo in questa direzione con la prossima storia. Mettiamoci in viaggio, l'abbiamo detto,
sì.
Andiamo, attraversiamo l'oceano e andiamo in questa vecchia città che si chiama Leadville, in Colorado,
okay.
Siamo lì. Siamo in montagna ed è una delle città più alta in assoluto negli Stati Uniti. Siamo a 3.094 metri. Quindi 3.094
metri.
Sì, dove non mi immagino appunto la neve ci sia molto spesso. In questo momento ce n'è ed è un periodo dove si tiene una gara in particolare che è un po' un mix tra più sport e più ambienti. Allora, è un mix tra sci nautico sulla neve trainato da un cavallo in una modalità rodeo.
Ok, allora rodeo presente con anche questi sopra pantaloni dei cowboy che usano per fare il rodeo. Cavallo ce l'ho, sci nautico, soltanto che davanti appunto è il cavallo che tira.
Esatto, cowgirl, cowboy sì. sul cavallo, dietro una persona, tu immaginati una persona che è trainata, è sugli sci, è trainata in questa cittadina dove c'è molta neve e il cavallo va anche a 100 km orari, quindi già questo ti capisci la velocità, capisci il ritmo che può avere.
E la difficoltà anche a gestire gli sci a 100 all'ora in pianura.
E non è finita, ci sono dei salti, ci sono degli ostacoli da evitare e ci sono dei cerchi da prendere al volo mentre tu ti sposti.
Quindi a volte molla la fune con una mano e con l'altra mano quello che è attaccato con gli sci cerca di prendere questi cerchi.
Li attrappi al volo, sì. Li cogli al volo, okay. Ecco. Ecco, e loro fanno questo, in questo momento c'è questa gara, tu immaginati anche migliaia di persone attorno che vogliono assolutamente incoraggiarti, quindi c'è un clima molto festoso qui a 3000 metri in Colorado ed è una disciplina che si chiama ski yearning, viene dalla Norvegia, ma lì l'idea è semplicemente di spostarsi con gli sci e essere trainati o dai cani o dai cavalli. Lì in Colorado è molto estrema.
Ovviamente in America l'hanno reso uno spettacolo.
Sì, esatto, come tutto.
Come tutto.
C'è anche a San Moritz e c'è stato anche durante le Olimpiadi invernali San Moritz. Lì era una disciplina, loro l'hanno chiamata dimostrativa, sì, era il 1928.
Quindi non venivano assegnate delle medaglie, no. Ma erano semplicemente... Era forse l'idea di introdurre una futura disciplina olimpica che poi abbiamo capito... Non è entrata
è rimasta dimostrativa. In realtà vorrebbero adesso, dato che sta prendendo molto piede questa competizione, non c'è solo in questa cittadina 3000 metri, non c'è solo lì da 75 anni, tra l'altro una tradizione non c'è solo lì, c'è un po' in tutti gli Stati Uniti. Loro vorrebbero che a Salt Lake City tra 10 anni, quando ospiteranno loro le Olimpiadi, lì gli piacerebbe molto farla tornare dimostrativa, quindi come era già stato, sì. E addirittura stanno cercando di includerla nella staffetta della torcia, quindi cercano in tutti i modi di introdurre questa gara matta, rischiosissima.
Ski yearning, giusto?
Ski yearning, sì.
Anche sui social digitate ski yearning con la I lunga e ci sono dei video che effettivamente rendono l'idea di quanto ci sia coinvolgimento del pubblico e anche quanto sia difficile, immaginiamo, cavalcare a quella velocità e in quelle viuzze strette.
E capire che cosa stia succedendo, ecco, perché loro dicono è bellissimo, non hai il tempo di pensare a nulla, oserei dire meglio così, sì. Ma quando hai finito pensi wow, è stato pazzesco.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight.
Losing My Religion alle 11:16 su Rete 1, state ascoltando Mille Storie, siamo partiti con storie di cavalli e rimaniamo un po' in quel mondo, ma l'unica cosa che so del cavallo negli scacchi, cioè l'unica cosa che so degli scacchi è che il cavallo muove a L, per quello che andiamo in quel mondo.
Dici lì. Il movimento che
sì,
può fare,
giusto, mi confermi tu che giochi a scacchi.
Ma guarda, giocare un parolone, quindi sì, quello te lo... cioè, fino a lì arrivo anch'io, sappiamo che ci sono appunto due squadre, è un gioco di molto di logica, di strategia,
pazienza,
sì, possiamo dire che è difficile, è uno di quei giochi che ha delle regole molto precise, delle mosse, però è difficile barare, a me piace un po' barare di solito.
Ti piace no, gli scacchi, non lo so, però la storia che vi stiamo per raccontare
mi smentisce.
Sì, vi farà vedere gli scacchi da un'altra prospettiva, perché forse ce lo immaginiamo anche uno sport nobile, appunto leale, in cui non barare. Effettivamente c'è stata una partita nel corso della storia, forse più di una, ma in cui veramente... uno in particolare dei due contendenti ha cercato di fare di tutto per mandare l'altro fuori di testa. Voi penserete magari una delle partite più famose della storia degli scacchi, quando davanti a una scacchiera di fatto si scontrano i due blocchi, Unione Sovietica da una parte e Stati Uniti dall'altra, quindi Bobby Fischer da una parte per il mondo occidentale e Boris Spassky dall'altra parte.
Sì, quindi
non
una
è
guerra fredda, non è quella.
Non è quella partita, è una partita tra due scacchisti sovietici. È il 1978, la finale del campionato mondiale di scacchi.
Importantissimo.
Da una parte c'è Anatoly Karpov e dall'altra c'è Viktor Korchnoi. Sono i due giocatori che sono in campo. Karpov è uno scacchista abbastanza giovane, ha 27 anni, è paziente, è metodico, è quello che ti aspetti dallo scacchista tipo. E soprattutto è lo scacchista di regime, perché è quello che l'Unione Sovietica manda avanti come propria bandiera.
Hai detto antipodi, quindi l'altro?
L'altro invece è più anziano, Korchnoi ha 20 anni più di Karpov e soprattutto vive in Occidente. Lui è riuscito a scappare, a fuggire dall'Unione Sovietica. È di fatto un disertore e, come avete capito, la politica c'entra in questa storia.
Quindi uno vicino al regime, l'altro lontanissimo.
Korchnoi, quello che vive in Occidente, è riuscito a scappare durante un torneo nei Paesi Bassi, in Olanda, un torneo ad Amsterdam. Lui ha deciso di non più tornare in Unione Sovietica e gli hanno tolto il passaporto, è stato negato il ricongiungimento familiare e lui, dopo un breve periodo nei Paesi Bassi, si è trasferito anche in Svizzera, dove vivrà buona parte della sua vita. La finale del 1978, dove si gioca nelle Filippine, a 1500 metri di altezza, nella città di Baguio. In quel periodo le Filippine erano dominate da una violenta e direi drammatica dittatura, la dittatura di Ferdinand Marcos, e quindi diciamo che il contesto si prestava a non essere proprio leali anche davanti alla scacchiera.
Ok, vediamo di capire adesso come si svolge allora, questa partita.
Prima di cominciare, il primo problema è quali bandiere mettiamo dietro i giocatori. Dietro a Karpov mettiamo la bandiera dell'Unione Sovietica e lì non ci piove. Ma dietro Korchnoi cosa mettiamo?
Beh, lui era in Svizzera.
Eh sì, però poteva essere un problema diplomatico. Quindi la Svizzera dice no, la bandiera svizzera non la mettiamo. Primo problema, lui gioca di fatto senza bandiera, gioca da apolide. Altro problema, gli inni nazionali, va bene, Karpov, suoniamo l'inno nazionale sovietico, ma Korchnoi ha detto, io sono contro il regime, quindi non mi alzerò in piedi durante l'inno, non gli stringerò la mano e cercherò in tutti i modi di boicottarlo. Addirittura lo farò anche con il mio inno, perché io farò suonare l'inno alla gioia, che è un inno di libertà nel testo musicale di Beethoven, testo di Schiller, che è un inno appunto alla libertà. Pronti gli inni, soltanto che anziché suonare l'inno sovietico sbagliano e suonano l'internazionale. Ora, la parte politica è quella, però ecco, già non comincia molto bene. Siamo pronti a partire, comincia la partita, anzi no. Korchnoi, che ha deciso di mandare Karpov fuori di testa, decide di portare dentro la sua poltrona. Chiaramente tutti dicono, no, ferma un attimo, perché vuoi la tua poltrona al tavolo? Cioè avrai dentro delle microspie, avrai dentro il suggeritore. Allora la passano al metal detector, in tutti i modi, ok, la poltrona funziona.
E intanto la partita si è fermata, ancora prima di iniziare.
Esatto. Finalmente cominciano, ma è, come si dice, pari e patta. Cioè fanno 7 partite, una vince uno, vince... Si equivalgono i due giocatori, è super equilibrato. Si presenta un primo problema durante la partita.
Dopo 7 partite cosa c'è? Hai sete, hai fame?
È il calo di zuccheri, tu dirai. Allora Karpov, lo scacchista sovietico, chiede uno yogurt. Korchnoi dice, no, ma questo yogurt potrebbe essere un linguaggio in codice, potrebbe essere un modo per dirti fai quella mossa piuttosto che quell'altra. Litigano, a un certo punto arrivano a decidere che l'unico tipo di yogurt che Karpov può mangiare è un tipo di yogurt al mirtillo, deve essere portato dentro sempre dalla stessa persona, così non può voler dire una cosa diversa a seconda del tipo di yogurt che gli veniva fornito.
Ah, tu quindi stai dicendo che per esempio lo yogurt al mandarino poteva essere un segnale da parte di qualcuno esterno che gli dicesse fai quella mossa.
Esattamente.
Beh, effettivamente si è molto strateghi, sappiamo che i giocatori di scacchi sono molto strateghi. Quindi magari era anche così.
Sono anche un po' dei maghi. A proposito di maghi, cosa succede? Karpov si era portato dall'Unione Sovietica uno psicologo che ufficialmente lo aiutava a dormire meglio, lo aiutava a rilassarsi, ma più che uno psicologo sembrava un po' un uccellaccio del malaugurio. Quest'uomo seduto nelle prime file, occhiali neri, sguardo fisso su Korchnoi, quindi sull'avversario, per cercare di fargli insomma la macumba, fargli il malocchio. Allora Korchnoi dice, no, guarda, facciamo così, io non lo voglio, quello lì mi porta sfortuna.
Beh, uno che ti guarda tutto dietro, il tempo, ti fissa.
Non lo voglio più nelle prime file, mandalo dietro. Lo mandano in fondo e Korchnoi però si rende conto che forse il malocchio può funzionare anche a distanza. Fatto sta che continuano a discutere finché il santone, o insomma l'uccellaccio del malaugurio, viene allontanato dal campo.
E quindi la partita è ancora ferma, è stata fermata dalla sedia, prima di iniziare la sedia, poi è stato fermato dal cibo, adesso fermato per questo mago, adesso andrà avanti.
Vanno avanti, ma vanno avanti sempre in maniera più o meno equilibrata. Korchnoi si porta un po' avanti perché Karpov tutte queste cose gli danno molto fastidio e sta perdendo un po' la testa. A fargli perdere la testa ulteriormente è un'altra mossa dell'occidentale. Che cosa fa? Si porta dentro, letteralmente di fianco al tavolo, due sorta di monaci buddisti che iniziano a fare questo rumore qua. Cioè tu capisci,
questi sono loro.
Non abbiamo
genere.
La registrazione ufficiale, però ecco, a un certo punto tu immagini l'arbitro dice, ecco, abbassiamo i toni perché giustamente è uno sport di concentrazione. Ecco, una volta che hanno abbassato i toni, la Federazione Internazionale di Scacchi si accorge di un'altra cosa, che questi sono tutt'altro che due monaci, due brave persone, sono stati arrestati, pagato riscatto e liberati dietro cauzione per aver tentato per tentato omicidio di un diplomatico indiano, ed erano lì forse per fare qualcosa di male a Karpov.
Quando si dice raccattati dalla strada, questi verosimilmente era così.
Allora, morale della favola, cos'è l'aspetto positivo di tutta questa storia? La parità va avanti, parità assoluta, fanno 32 partite, gara 32 è quella decisiva, per fortuna. In questo caso diciamo che l'abilità ha la meglio, perché a vincere quel campionato del mondo nel 1978 è Karpov, con merito, senza sotterfugi, gioca semplicemente la partita perfetta e vince.
Quindi Karpov è quello che non ha fatto tutti gli sgambetti.
Karpov era il sovietico che ha cercato di mantenere la calma, ce l'ha fatto e ce l'ha fatta, è diventato campione mondiale degli scacchi nel 1978. Chi ci guarda su RSI La 2 ha visto animarsi lo studio, è una sulle note dei Fleetwood Mac. Ci ha raggiunto in studio una classe di liceo, la quarta U. Pensavo che appunto già quando i licei arrivano la quarta o la prima S sono già tante classi, ma la quarta U, ho capito bene, sì, i ragazzi insomma fanno del sì con la testa, del liceo Lussana di Bergamo. De Hota, De Hura? Di su, di giù? Di giù, ok.
Axel,
anche questo è mille storie.
Anche questo è mille storie. Abbiamo anche chi gioca, tra l'altro, ci ha dato qualche dritta per gli scacchi. Confermato, muove il cavallo. Il re più importante della regina. Nel 2024 forse si potrebbe alternare una partita uno, una partita l'altro.
Sì, sono d'accordo.
Jacopo, cosa dici? Assolutamente, bene, avanti così. Siamo qua, loro osservano, noi continuiamo a raccontare storie.
Allora, se facciamo una carrellata di personaggi storici, diciamo, che hanno apprezzato gli scacchi, alcuni forse ce li aspettavamo. Allora, Stanley Kubrick.
Sì, ce l'ho.
Regista, possiamo aspettarcelo, no? Anche film anche abbastanza impegnati. Bill Gates.
Me lo vedo, ce lo vediamo.
Ce lo vediamo come scacchista.
Sì, fanno anche loro segno di sì con la testa.
Ennio Morricone, il maestro Ennio Morricone. Sì, ci
sì,
può stare.
C'è Guevara, me lo vedo.
Che gioca contro Fidel Castro. Fidel Castro. Entrambi molto appassionati.
Non facciamo fatica a immaginarceli loro.
Mentre altri due forse facciamo un po' più fatica.
Madonna, che abbiamo scoperto che gioca.
Qualcuno ride.
Ecco, no, non fa ridere. Io me la vedo. Finalmente abbiamo anche una cantante.
Arnold Schwarzenegger. Cioè, non sembra proprio la tipologia dello scacchista. Eppure anche lui
pure
uno scacchista molto appassionato.
Uno che ti aspetti potesse avere la passione degli scacchi è Napoleone Bonaparte.
Tant'è vero che abbiamo scoperto che c'è addirittura una mossa che è la apertura Napoleone. È vero?
Jacopo,
lo scacchista,
la fai?
La fai?
No. Non la conosce, allora non esiste, okay. Non esiste.
Però quello che si sa è che Napoleone era molto competitivo ed era non proprio correttissimo negli scacchi.
Ecco, un po' come me.
Un po' come quelli di cui abbiamo parlato nella partita di prima. Napoleone che, se andiamo un po' per stereotipi, era basso, non è vero, aveva più o meno una statura media, ha portato la Gioconda in Francia, neanche questo era vero perché era già in Francia, posava con la mano sullo stomaco perché aveva mal di stomaco, non aveva mal di stomaco, era semplicemente perché andava di moda così, farsi ritrarre così, farsi dipingere così.
E poi un altro elemento, il suo cavallo era bianco.
Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
Mi fa sempre ridere.
È una cosa che da bambini ci fa ridere.
No, anche adesso.
In realtà no. In realtà era grigio. Ed è tutta colpa di un famoso ritratto di Jacques-Louis David, che era, diciamo, il pittore di regime, che dipinge Napoleone mentre impenna il cavallo attraverso le Alpi. Ci sono due cose non vere in questa foto. La prima è che ha attraversato le Alpi a cavallo, lo ha fatto col mulo perché era un po' più adatto a quella situazione lì. La seconda è che il cavallo è bianco. In realtà il suo cavallo, quello lì, quello che si chiamava Marengo, era grigio in realtà.
Quindi tu mi stai dicendo che il cavallo bianco di Napoleone, ricordiamocelo, era grigio.
In realtà era grigio ed era una sorta di celebrità tra i cavalli.
Il
cavallo preferito di Napoleone, che è sopravvissuto praticamente a tutta la carriera di Napoleone, ha fatto la campagna di Russia, che è stata disastrosa per Napoleone, ha fatto la battaglia di Waterloo, che è stata l'ultima battaglia di Napoleone, è stato addirittura catturato insieme a Napoleone dagli inglesi, solo che non è stato mandato a Sant'Elena il cavallo, ma è stato mandato a Londra, lo hanno fatto invecchiare bene, tranquillo, al pascolo, e poi ancora oggi al Museo Militare di Londra è conservato lo scheletro di questo cavallo.
Immaginavo, non il cavallo.
Marengo, perché l'hanno chiamato così? Battezzato così il 14 giugno del 1800, in onore di una famosa vittoria di Napoleone a Marengo. Siamo nel nord Italia, siamo in Piemonte, in un comune che oggi si chiama Spinetta Marengo, è molto piccolo, è in provincia di Alessandria. Lì si combatte una battaglia e insomma materializza una vittoria storica per Napoleone, che sconfigge gli austriaci. Con quella vittoria nel 1800 il nord Italia torna ad essere in buona parte in mano ai francesi. Gli austriaci perdono a Marengo, vengono sconfitti e si siedono poi al tavolo dei negoziati. Il Piemonte e la Lombardia e più o meno metà, diciamo così, del nord Italia passano sotto le mani dei francesi. Ecco perché Napoleone ha aveva così a cuore il paesino, diciamo così, la frazione di Marengo, e perché ha dato il nome ad uno dei suoi cavalli, proprio ha dato proprio il nome di Marengo. Non è l'unica cosa che ha chiamato Marengo. Un po' sulle, diciamo così, sulla scorta di quello che facevano gli imperatori romani, Marengo è una grande vittoria per Napoleone, e Napoleone cosa fa? Decide di far stampare una moneta d'oro e di chiamarla Napoleon, oppure di chiamarla semplicemente Marengo, il marenghino, quello che davamo in premio quando c'era il rumore misterioso.
Volevo che arrivassi lì, perché effettivamente se penso al marengo io sento oggi il marengo vale, abbiamo un rumore. Tu l'hai fatto il rumore misterioso?
Sì, mi è capitato di farlo.
Quanto valeva?
Non avevamo più i marenghi, era un premio, montepremi in soldi, quindi okay. I marenghi erano già stati accantonati.
Che peccato.
Allora, il marengo di Napoleone originariamente in realtà non ritraeva la sua faccia, ma ritraeva una sorta di rappresentazione dell'Italia con la scritta "L'Italia consegnata, tra parentesi, alla Francia, a Marengo", appunto nel 1800.
Consegnata, che termine!
Il valore di quella moneta originale è di 20 franchi francesi. Poi dicevi tu, giustamente, ad oggi segue il valore dell'oro, e quindi è per quello che non vale più necessariamente 20 franchi francesi. Uno, perché i franchi francesi non ci sono più. Due, proprio perché segue l'andamento dell'oro. Perché noi in Svizzera abbiamo i marenghini o i marenghi? Perché appunto proprio sulla scorta di quell'esempio di Napoleone che la fa coniare per quella vittoria in quella battaglia, ma poi continua a farlo lungo, diciamo, tutta la sua carriera, fino al 1815, fino alla fine, diciamo, dell'impero di Napoleone. Napoleone fa stampare dei marenghi con la sua faccia, e poi alcuni paesi lì vicino, l'Italia prima, poi appunto anche la Svizzera, anche il Belgio e ancora la Francia in termini commemorativi, hanno continuato a far stampare i marenghi. Marenghi che vengono proprio da lì, vengono proprio dalla battaglia di Marengo. Il marengo è rimasto nei nomi dei cavalli, perché abbiamo parlato di questa celebrità del cavallo di Napoleone, che appunto si chiamava proprio Marengo. È rimasto nei portafogli o nelle casseforti di alcuni di noi, perché marenghino ha valore, ed è rimasto anche a tavola. Infatti il pollo alla Marengo è rimasto ancora adesso nella cucina piemontese, è un piatto tipico di Alessandria, è del pollo con del pomodoro, per farla molto semplice. Quando ti ho fatto vedere la fotografia tu non mi sembravi molto ispirata dal piatto, però immaginati, 1800, campagna militare, il cuoco personale di Napoleone non ha tantissimi mezzi, allora cos'ha? Il pollo a disposizione. I pomodori sono abbastanza facili da reperire, trova dei funghi lì nelle zone, nelle colline piemontesi circostanti, fa questa ricetta. Evidentemente la ricetta piace a Napoleone, perché se non fosse piaciuta a Napoleone non so se il pollo alla Marengo sarebbe arrivato fino alle tavole dei giorni nostri.
Chissà, magari qualcuno sta cucinando e qualcuno di questi ingredienti ce li ha, e magari, ecco, pensate che Napoleone forse un po' c'entra, anche un po' Napoleone con quello, qualcuno magari ha qualche Marengo in casa, anche lì c'entra lui. E niente, se volete rendervi interessanti o stupire qualcuno, ricordatevi la prima cosa che ci ha detto Axel oggi: il cavallo bianco di Napoleone non è bianco, ma è grigio.
Guardo allo specchio e non mi vedo più. Qual è il mio nome? Qual è la mia città? Dov'è che abito? Gelido come un pezzo di ghiaccio. Mi guardo e non ricordo le cose di cui ho bisogno e non mi piace più. Gelido come la luna mi guarda ma non mi parla mai. Dov'è l'amore? Dov'è la mia donna? Dov'è che finirò? Gelido come un uomo di latta, un altro di cartone animato, si guarda allo specchio e non si vede più. Gelido come fare l'amore, però pensare a un'altra situazione, una storia diversa che adesso non c'è più. Allora amore, è giusto o sbagliato? Io questo non lo so, farà dolore, ma è tutto finito e non balliamo più, non balliamo più. Quando il tempo pensi solo a quello che non va. Quando sai che hai fatto tardi e forse ancora tarderai, gelido è qualcosa non vorresti mai. Ma gelido sarà, gelido sarà, gelido sarà, gelido sarà, gelido come la marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina va bene alla testa e poi ti tira su. L'autostrada è piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso che ormai non guido più, non lo guido più. Quando il tempo passa in fretta forse ti sorpasserà, quando pensi solo a quello che non va. Quando resti solo e pensi solo a quello che non hai, gelido è qualcosa non vorresti mai. Ma gelido sarà, gelido sarà.
Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente, vuole tanta gente invece niente, e ci dobbiamo accontentare, qui lo nego ma l'ho detto, è colpa di quel freddo maledetto. Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente, lo vuole tanta gente invece niente, e ci dobbiamo accontentare, qui lo nego ma l'ho detto, è colpa di quel freddo maledetto. Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente, lo vuole tanta gente invece niente, e ci dobbiamo accontentare, qui non è un maledetto, è colpa di quel freddo maledetto.
Gelido sarà,
gelido sarà. Alex Britti con Gelido, che ha fatto anche lo showcase alla radio un paio di mesi fa in versione solo con la chitarra. Grande Alex Britti, personaggio molto molto simpatico, lo ha fatto vedere anche appunto in quell'occasione. Ci sono dei messaggi ancora sul tema Marengo?
Potremmo dire che ne sappiamo, dopo questa puntata ne sapremo veramente tante di Napoleone e anche del suo cavallo, che tra l'altro abbiamo detto si chiamava Marengo, quel famoso cavallo bianco che è grigio. Una nostra ascoltatrice ci dice che Marengo è anche una tonalità di grigio. Okay. Nelle stoffe o nell'abbigliamento, quindi il grigio marengo, possiamo usare anche questo adesso. Un saluto ci fa da Vico Soprano. Grazie Cristina per questa informazione in più che abbiamo.
Marengo, non sono fortissimo, lo ammetto, negli anagrammi, ma se anagrammiamo Marengo possiamo arrivare facilmente a Ramengo, come dire a quell'espressione andare, mandare tutto a Ramengo, cioè mandare tutto a rotoli. È una storiellina curiosa che ha a che fare, come molto spesso accade con dei detti o con delle frasi, con una località. La località non si chiama Ramengo, ma si chiama Aramengo, in realtà. Quindi la frase dovrebbe essere andare ad Aramengo, ecco, o mandare ad Aramengo.
Cos'è? C'è stato un passaparola nell'orecchio che poi alla fine cambia quel famoso gioco.
Forse sì, forse il fatto che proprio c'erano due A vicine a Aramengo, due A vicine, ne hanno tolta semplicemente uno. Aramengo è ancora tutt'oggi un comune in Piemonte di 500 abitanti in provincia di Asti. E perché viene fuori il detto mandare a Ramengo, andare a Ramengo? Nell'alto medioevo, quindi insomma un bel po' di anni fa, quando Asti era un ducato, era stato fondato dai Longobardi, ecco, i condannati per reati finanziari, cioè coloro che andavano in bancarotta o in fallimento, venivano mandati al confino, quindi venivano mandati non in prigione, ma venivano mandati più lontano possibile da dove potevano fare danno. Dove li mandavano? Li mandavano ad Aramengo. Ecco perché mandare a Ramengo ha a che fare con mandare a rotoli in senso finanziario originariamente, ma poi si è allargato anche in vari altri sensi.
Questo è un'altra curiosità sempre legata ad Aramengo. Io ne avrei un altro, in modo di dire, che ha anche un dietro le quinte. A Mille Storie è sempre bello andare dietro le quinte e capire cosa ci sta dietro. Ambaradan, l'hai mai detto per dire un casino?
Sì, c'è un po' Ambaradan per dire, appunto, c'è un rebelot.
Un Ambaradan in camera, ecco, io mi ricordo questa frase, l'ho sentita più volte, la sento tuttora. Ecco, anche Ambaradan è un posto, che però si chiama Amba Aradam.
Ok, sono due parole.
Due parole che però hanno unito, nel senso abbiamo, testualmente significa altopiano di Aradam. Ci troviamo in Etiopia, quindi non come prima in Piemonte, siamo in Etiopia, siamo a 500 km più o meno dalla capitale Addis Abeba. E perché allora noi con Ambaradan intendiamo un gran casino? Perché lo usiamo per quel modo lì? In realtà è perché è legato a una guerra, una situazione molto triste. C'è questa battaglia durante la guerra di Etiopia, c'è il colonialismo italiano, c'è uno scontro e ci sono anche delle persone, dei soldati che fanno un po' casino, nel senso che chi li paga, stanno un po' con chi li paga.
A seconda di chi li pagava di più, tra gli italiani o gli etiopi, loro cambiavano casacca.
Un po' mercenari, sì. E quindi diciamo che questa confusione che si è creata per i soldati, ecco, sicuramente ha portato all'Ambaradan. In Italia è diventato Ambaradan, probabilmente a furia di ripeterlo, prova a dirlo un paio di volte, no? Ambaradan, Ambaradan, Ambaradan.
Alla fine è più facile scriverlo con una parola, parola unica, cambiare la M finale con una N, ecco perché l'Ambaradan. Era il dietro le quinte di due detti che vengono in realtà da due luoghi. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mille Storie, con mille storie, non abbiamo raggiunto quota mille in questa puntata di storie da raccontare, ma abbiamo ancora tanto tempo.
Cause you're a sky full of stars.